È giovedì 4 maggio 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
Ciao Carmen! Ciao a tutti!
Questa settimana commenteremo innanzitutto i risultati di un sondaggio condotto in 7 paesi europei da YouGov, una società di ricerca di mercato che rivela in che misura gli intervistati saranno disposti a cambiare il proprio stile di vita per contribuire a combattere il cambiamento climatico. Quindi parleremo dell'iniziativa del governo australiano di vietare lo svapo ricreativo per impedire alla prossima generazione di diventare dipendente dalla nicotina a causa di un uso sconsiderato delle sigarette elettroniche. Successivamente, nella parte scientifica del nostro programma, discuteremo delle ragioni che hanno spinto un gruppo di accademici di tutto il mondo ad inviare una lettera aperta alla comunità scientifica e all'industria tecnologica mondiale, in cui chiedono agli sviluppatori di intelligenza artificiale di approfondire le loro ricerche sulla coscienza dell'intelligenza artificiale. Infine, scopriremo perché un comitato di produttori francesi di champagne ha imposto al Belgio l'obbligo di distruggere migliaia di lattine di birra americana.
Grazie, Carmen. Passiamo ora alle notizie che tratteremo nella seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Parleremo delle polemiche che hanno riguardato le celebrazioni del 25 aprile, una giornata dedicata alla commemorazione della fine della Seconda Guerra Mondiale e al ricordo dei tanti valorosi che hanno sacrificato la loro vita per la liberazione dell'Italia dal nazifascismo.
Benissimo, Alessandro. Siamo pronti per partire con la nostra prima notizia.
Un sondaggio europeo ha testato il sostegno al governo e l'azione individuale contro il cambiamento climatico.
Il quotidiano The Guardian, lo scorso 2 maggio, ha pubblicato in un articolo esclusivo i risultati di un sondaggio sul cambiamento climatico condotto in 7 paesi europei da YouGov tra il 5 e il 24 aprile 2023. La società di ricerca di mercato YouGov ha invitato oltre 1000 intervistati di Regno Unito, Francia, Germania, Danimarca, Svezia, Spagna e Italia ad esprimere il loro parere sulle varie misure adottate dai governi per combattere il cambiamento climatico. Secondo il sondaggio, gli europei sosterrebbero le politiche del governo per ridurre l'inquinamento climatico, a patto che tali misure non abbiano un impatto significativo sul loro stile di vita. Molti intervistati si sono dichiarati favorevoli ai programmi governativi di piantagioni di alberi, all'erogazione di sussidi governativi per rendere le case più efficienti dal punto di vista energetico, a vietare l'uso di prodotti di plastica monouso e a ridurre in parte il consumo di carne e latticini. Le risposte, invece, sono state meno favorevoli quando si è trattato di adottare misure che comportano grandi sacrifici nello stile di vita. Pensiamo all'aumento delle tasse sui carburanti e al divieto totale di utilizzare combustibili fossili per le automobili, all'acquisto di vestiti di seconda mano, al taglio totale del consumo di carne e latticini, nonché alla proposta di mettere al mondo meno figli.
Mi sembra abbastanza evidente quale sia la tendenza generale. Quando ci impongono di cambiare il nostro modo di vivere, quello no, non possiamo farlo.
Non è così semplice, Alessandro. Dal sondaggio sono venute fuori alcune differenze notevoli tra i diversi paesi, soprattutto riguardo alle proposte più radicali.
Vedo che in Germania, ad esempio, non vogliono rinunciare alle auto a benzina e diesel e sono anche meno propensi ad accettare di passare ai mezzi pubblici e alla bicicletta.
È vero, ma rispetto ad altri paesi, in Germania il doppio delle persone ha già scelto il trasporto pubblico. Questo dimostra che è necessario guardare i numeri più da vicino.
Può essere, ma trovo comunque spiacevole che la maggior parte delle persone in Europa sostenga programmi governativi che prevedono mandati e divieti e poi non è disposta a fare qualche personale sacrificio. Carmen, dimmi tu invece, a cosa non sei pronta a rinunciare in questo momento?
Beh, non vorrei dovermi accontentare dei vestiti di seconda mano. Sai, cose di questo genere.
Aha!
E tu, invece, qual è la cosa che non sei pronto a sacrificare?
Onestamente, non lo so. Devo pensarci. Probabilmente molte cose.
Capisco. Allora fammi sapere quando avrai la lista di tutte le cose a cui sei pronto a rinunciare.
L'Australia vieta l'uso ricreativo delle sigarette elettroniche.
L'Australia ha deciso di inasprire le leggi sulle sigarette elettroniche. Il governo australiano ha annunciato una serie di nuove restrizioni volte ad impedire ai ragazzi di fare uso di svapo. In base alle nuove regole, ci saranno delle restrizioni sulla scelta degli aromi, dei colori e sulla concentrazione dei livelli di nicotina dei vaporizzatori. Tutti i vaporizzatori usa e getta e quelli non soggetti a prescrizione medica saranno vietati, il che comporta un divieto assoluto alla vendita delle sigarette elettroniche per uso ricreativo. I vaporizzatori, noti anche come sigarette elettroniche, sono dispositivi che riscaldano un liquido che contiene solitamente nicotina e lo trasformano in vapore che viene inalato dalla persona. Sono state pensate per aiutare i fumatori a smettere di fumare. Tuttavia, in Australia la loro popolarità è esplosa, soprattutto tra i giovani. Sebbene le sigarette elettroniche siano considerate più sicure delle sigarette normali perché non contengono tabacco nocivo, gli esperti di salute avvertono che i vaporizzatori non sono privi di rischi. Il più delle volte contengono sostanze chimiche e aromi aggiuntivi di cui si sa poco o nulla, e le implicazioni a lungo termine del loro utilizzo non sono ancora chiare.
Non fa una piega. Big Tobacco prende un prodotto che crea dipendenza, lo avvolge bene in una confezione lucida, aggiunge qualche aroma per renderlo gradevole e crea una nuova generazione di dipendenti dalla nicotina.
Proprio come hanno fatto con il fumo. Anche se a quel tempo non si aveva ancora una conoscenza approfondita degli effetti nocivi del fumo.
Ma ci sono prove evidenti che già alla fine degli anni 50 erano a conoscenza di una chiara connessione tra il fumo ed il cancro. E ora tentano di ingannarci per la seconda volta.
Beh, in realtà sono le particelle alfa radioattive presenti nel tabacco che causano il cancro. Nelle sigarette elettroniche non c'è tabacco.
Ma ci sono comunque delle sostanze presenti negli aromi delle sigarette elettroniche che hanno causato problemi di salute. Sembra che tu stia difendendo Big Tobacco.
Certo che non difendo Big Tobacco. Sono assolutamente d'accordo sul fatto che commercializzare nicotina al gusto di gomma da masticare per i bambini sia spregevole.
Creare una nuova generazione di tossicodipendenti è spregevole. Un australiano su quattro tra i 18 e i 24 anni ha svapato almeno una volta nella sua vita. Una lettera aperta di accademici incoraggia una maggiore ricerca sulla coscienza dell'intelligenza artificiale.
Le nuove tecnologie sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale si stanno evolvendo troppo velocemente, tanto da suscitare preoccupazione nella comunità scientifica. Già nel 2015 Stephen Hawking e Elon Musk e decine di altri esperti di intelligenza artificiale hanno firmato una lettera aperta. Mercoledì scorso l'Associazione per la Scienza della Coscienza Matematica ne ha pubblicata un'altra. Firmata da decine di leader accademici di tutto il mondo, la lettera si rivolge alla comunità scientifica, all'industria tecnologica e alla società in generale, e incoraggia i creatori di intelligenza artificiale ad accelerare la ricerca nel campo della scienza della coscienza. Il timore è che fra qualche anno l'intelligenza artificiale avrà sentimenti e persino una coscienza a livello umano. Secondo la lettera, i sistemi di intelligenza artificiale sono già in grado di identificare i tratti psicologici di una persona. Sono capaci di catturare la diversità di credenze, percezioni, emozioni e desideri degli esseri umani. Gli autori della lettera ritengono che attualmente i creatori di intelligenza artificiale non hanno ben chiare le implicazioni delle loro scoperte, per cui è necessaria una supervisione da parte della società e lo sviluppo di strumenti tecnologici in grado di misurare e modellare la coscienza.
Carmen, ritieni che gli attuali sistemi di intelligenza artificiale non abbiano ancora raggiunto il livello di coscienza degli esseri umani? E cosa si intende per coscienza? Parliamo della capacità di riconoscere gli oggetti nelle immagini e di chatbot in grado di comprendere le domande e rispondere con risposte simili a quelle umane?
Stiamo parlando di intelligenza artificiale in grado di avere un'esperienza soggettiva o di autocoscienza, se vogliamo.
Spesso quando parliamo di coscienza ci riferiamo alla capacità di essere consapevoli dei nostri pensieri. Anche gli attuali chatbot sembrano esserlo.
Oppure sono stati creati per sembrare tali.
Anche ai bambini viene fatto sembrare di essere consapevoli e poi alla fine lo diventano davvero.
E come si intercetta il momento esatto di questa evoluzione? Sfruttando uno dei 5 livelli di coscienza?
Ti riferisci al fatto di trovarsi al livello primordiale, poi reattivo, intenzionale, intellettuale o intuitivo?
Sì, la coscienza, dopo tutto, non è un interruttore on-off.
Ecco perché è necessario approfondire la ricerca, Carmen. Il Belgio distrugge migliaia di lattine di birra americana su richiesta della Francia.
La scorsa settimana la dogana belga ha distrutto oltre 2000 lattine di birra Miller High Life. Gli agenti doganali hanno citato un'obiezione allo slogan «Lo champagne delle birre». Il Comité Champagne, un'associazione di categoria dell'industria dello champagne, ha richiesto la distruzione delle lattine per violazione delle leggi sulla denominazione di origine protetta. E così le casse di Miller High Life, destinate a un cliente in Germania, sono state sequestrate venerdì al porto belga di Anversa. L'associazione sostiene che la parola champagne dovrebbe essere utilizzata per descrivere le bottiglie di spumante prodotte con un metodo tradizionale nella champagne in Francia. Per convenzione, il vero champagne può essere prodotto solo con uve Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier, coltivate in quella regione. La birra Miller High Life è stata lanciata nel 1903 da un'azienda di Milwaukee fondata da un immigrato tedesco. Lo slogan «Lo champagne della birra in bottiglia» fu creato 3 anni dopo e nel 1969 è stato abbreviato in «The Champagne of Beers».
Sono perfettamente d'accordo sulla necessità di tutelare l'uso della parola «champagne». Ma questa volta il Belgio ci sta mostrando il protezionismo commerciale nella sua forma più stupida.
Il Belgio sta solo osservando la legge. credo invece che il tuo disappunto riguardi il Comité Champagne, Interprofessionnel du Vin de Champagne, giusto?
Ma sì, lo slogan lo champagne delle birre è chiaramente una metafora intesa a denotare l'alta qualità della birra. Tra l'altro, il Comité Champagne è stato costituito solo nel 1941, più di 30 anni dopo la creazione dello slogan da parte di Miller.
Non importa quanto sia vecchio e popolare lo slogan negli Stati Uniti, è incompatibile con le norme dell'Unione Europea. La violazione di una denominazione di origine protetta può essere trattata come contraffazione. Ed è quello che è successo in questo caso.
Ma di quale contraffazione stiamo parlando? Questa norma riguarda lo spumante. Davvero pensano che la Molson Coors Beverage, che possiede la Miller High Life, abbia voluto ingannare gli europei facendo credere che si trattasse di champagne? Pensano davvero che siamo così stupidi da non riuscire a capire la differenza tra birra e vino?
Beh, alcune leggi sono migliori di altre.
È più una questione di come la legge viene applicata. Come possono 2000 lattine di birra compromettere le vendite del vero champagne? L'ombra del fascismo sul 25 aprile. Le controversie intorno alla festa della liberazione italiana. Ho notato che la celebrazione del 25 aprile è stata particolarmente intensa, caratterizzata da cortei e manifestazioni in tutta Italia, ma anche da accesi dibattiti politici che hanno animato le pagine dei giornali. Questa data ha una grande importanza simbolica perché ricorda la fine della Seconda Guerra Mondiale e tutti coloro che hanno combattuto per la liberazione dell'Italia dal nazifascismo. In particolare si ricorda la Resistenza Italiana, il movimento di combattenti noto come partigiani che si opposero con coraggio all'oppressione e alla tirannia imposta dal regime fascista di Benito Mussolini. I partigiani provenivano da diverse fazioni politiche e sociali, tra cui comunisti, socialisti, cattolici, liberali e anarchici. Operavano in modo clandestino, organizzando attività di sabotaggio e fornendo assistenza ai prigionieri politici e ai perseguitati. Il 25 aprile è anche un simbolo della ricostruzione post-bellica dell'Italia, della lotta contro la povertà e la disuguaglianza. È generalmente considerato un momento di unità nazionale. Tuttavia, mai come quest'anno è stato tanto sentito e dibattuto a livello politico.
È vero. Ciò può essere dovuto al fatto che questa è la prima volta, dalla fine del fascismo, che l'Italia è governata dai partiti di destra, il che amplifica ancora di più il significato simbolico della data.
Fosse solo questo, Carmen.
Hai un'altra tesi? Dimmi, sono tutto orecchi.
Il problema è che la destra al governo mantiene una posizione molto ambigua nei confronti della festa della liberazione.
Sì, perché è generalmente associata ai partiti di sinistra.
Ok. Ma è una celebrazione che rispecchia anche i valori del movimento antifascista italiano, tipo la lotta per la libertà, la democrazia e la pace. Ma alcuni partiti al governo hanno fatto capire di non sentirsi in linea con questi valori.
A questo non ci credo. Piuttosto, il problema è che diversi esponenti del partito Fratelli d'Italia fanno fatica a prendere le distanze dal fascismo.
E ti pare poco? Rivelare pubblicamente la propria nostalgia al regime autoritario di Mussolini è simbolicamente preoccupante, soprattutto se riguarda autorità dello Stato italiano. Hai letto della dichiarazione del presidente del Senato, Ignazio La Russa, al giornale Repubblica?
Quale di preciso? Di recente ne ha fatte diverse che hanno suscitato clamore.
La Russa ha affermato che nella Costituzione italiana non è menzionato l'antifascismo. Ma le sue parole sono state smentite dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia del 25 aprile. La massima autorità dello Stato ha ribadito che l'Italia ha potuto redimersi solo grazie alla lotta partigiana e alla resistenza, che rappresentano il vero patriottismo alla base della Costituzione italiana.
Parole potenti.
Sì, ed è ancora più potente la conclusione del suo discorso, quando dice con fermezza: ora e sempre resistenza. Polemiche per la Venere di Botticelli che promuove le bellezze italiane.
Hai sentito? Di recente il Ministero del Turismo ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria per promuovere il turismo in Italia, chiamata Open to Meraviglia. La protagonista della campagna è Venere, la famosa dea di epoca romana del quadro di Sandro Botticelli, che si trova agli Uffizi di Firenze. In questa campagna Venere è stata ripensata in chiave moderna e inserita in diversi luoghi iconici dell'Italia. Nel video di presentazione della campagna, la Venere è stata raffigurata mentre fa alcune cose stereotipate legate all'Italia, come ad esempio farsi un selfie a Piazza San Marco a Venezia, mangiare una pizza sulle rive del lago di Como e andare in bicicletta vicino al Colosseo di Roma. Venere è vestita con abiti alla moda e il suo volto è digitalizzato, presentandosi come una virtual influencer che vuole farci scoprire sui social network le infinite meraviglie artistiche, naturali e gastronomiche dell'Italia.
Secondo me, questa campagna pubblicitaria è stata ideata per attirare soprattutto i giovani, che magari al momento non pensano all'Italia come meta dei loro viaggi.
Potresti aver ragione, però molti non sono stati d'accordo con l'idea di reinventare Venere in chiave moderna. Ad esempio, il sottosegretario alla cultura e critico d'arte Vittorio Sgarbi ha detto che le opere d'arte da sole promuovono l'Italia, senza bisogno di modificarle o travestirle.
Sì, ma senza abiti alla moda, non so se l'idea di farla diventare un influencer virtuale avrebbe funzionato. Sarebbe stato uno scandalo.
Invece io sono d'accordo con Sgarbi. Venere è una dea alla quale gli antichi romani attribuivano gli ideali di erotismo e bellezza. Botticelli ha fatto un lavoro sublime a darle sembianze umane. Dovrebbe essere ammirata così com'è, nella sua versione originale.
Ok, ma tieni presente che la dea è stata rappresentata in tanti modi diversi nel corso dei secoli. Questa è solo un'altra rappresentazione e non dovrebbe suscitare stupore.
Io guardo al presente, Alessandro. A mio parere è stato un errore madornale trasformare un'opera d'arte tanto celebre in un banale strumento di marketing. La campagna avrebbe dovuto presentare l'Italia in modo innovativo. Invece la sta ridicolizzando.
Dai, non esageriamo. Ci sono molti aspetti positivi in questo video pubblicitario.
Dimmene uno, perché non li vedo.
Certo, qualche scelta discutibile c'è stata, ma il video, nel complesso, è comunque curioso e coinvolgente. Ci sono tante bellezze dell'Italia che vengono valorizzate come i luoghi più belli del territorio, non solo la Venere di Botticelli.
Mi stai dicendo che il fine giustifica i mezzi?
No, sto cercando di dirti che l'arte e la pubblicità sono questioni anche molto soggettive. Ciò che a te può sembrare banale, a qualcun altro può piacere molto. E questo vale anche per la campagna pubblicitaria con Venere in chiave moderna.
Che bella giornata piovosa!
Sì, è vero, ma sai, la pioggia serve poi a far spuntare i fiori.
È importante la pioggia. Ciao a tutti!
Ciao Carmen, alla prossima!